Viaggio in Etruria.
Ma le tombe alle tombe. No, non preoccupatevi, siamo ancora noi, Claudio Sabelli Fioretti e Lorenzo Sganzini, nel nostro viaggio in Etruria, ma così iniziava il viaggio di qualcuno che ci ha preceduti sul percorso, un grande scrittore, Lorenz, che nel 1927 iniziava proprio dalle tombe della banditaccia, della necropoli della banditaccia di Cervetri, la descrizione del suo viaggio tra i luoghi etruschi.
E io che pensavo che fossimo i primi, invece no, c'è già stato Lorenz.
Invece c'è già stato Lorenz.
Ma la cosa strana è che adesso noi siamo all'aria aperta, forse voi ci sentite, passano le macchine, le motociclette, c'è gente, siamo in all'ingresso di Tarquinia, in Largo Massini, scusateci se non abbiamo trovato via Asiago, ci siamo dovuti accontentare di Largo Massini, qui accanto abbiamo due vecchietti che parlano della Prima Guerra Mondiale, ci sono delle persone che passano, eccetera, ci siamo fermati qui perché abbiamo deciso di fare uno studio volante.
Lo studio volante minaccia anche la pioggia, speriamo di poter arrivare alla fine della trasmissione. Comunque oggi abbiamo viaggiato, siamo partiti da Cervetri, siamo scesi al mare a Pirge e poi per giungere qui a Tarquinia che visiteremo domani.
L'abbiamo fatto di tutti i colori, sai Lorenzo, io capisco perché gli stranieri quando vengono in Italia rimangono allibiti e non se ne vogliono più andare, perché vengono, che so, dalla foresta nera, vengono dalle brume inglesi e poi trovano dei posti incredibili. Oggi noi siamo entrati in un posto assolutamente incredibile che anche i romani non conoscono benissimo, eppure è alle porte di Roma, la necropoli della banditaccia a Cervetri, una cosa che non so veramente neanche come descrivere, cioè qualche cosa che tu entri, primo non vuoi uscire più. Però sei
necropoli.
Facciamo che usciamo, sì, certo. Ma non so, le tombe a tumulo sono una cosa incredibile, cioè, ricordano le piramidi, diciamo anche un po' come forma, solo che sono mille, non è che sono due, tre, quattro, sono mille, duemila, tremila, cinquemila. Nella necropoli ce ne sono tantissime e molto imponenti. Qual è che ti è piaciuta di più a te?
Ma guarda, forse quella con all'interno quei bassi rilievi in stucco, con tutte le disegnate tutte le suppellettili che accompagnavano il morto, gli oggetti erano nella tomba, evidentemente adesso non ci sono più, con quel bestiario di animali, abbiamo visto dei natroccoli, dei leoni, altri uccelli, un cane che accompagnavano, tutti dipinti sulla parete, con le tinte ancora ben leggibili.
Sembra una di quelle cucine dei nostri nonni, no? Che hanno attaccato ai muri i mestoli, viene anche voglia di quasi di prendere, infatti si chiama la tomba dei rilievi.
Sì, quei quadretti, un po' in basso rilievo, anche perché la tomba era chiusa da una porta di vetro, noi non abbiamo potuto entrare ed è una cosa giusta perché la si conserva cercando di mantenere il microclima, quindi l'abbiamo guardata come fosse una vetrina, ecco. però la visione era perfetta.
Però siamo entrati nella tomba delle cinque sedie, cinque sbaglio, quattro?
Cinque
delle
sedie.
Cinque sedie, che molto bella, no? Questa tomba, e a sinistra c'è una piccola stanzetta, e a sinistra ci sono cinque sedie dove furono trovati cinque pupazzi, cinque bambolotti, da cui, di ceramica ovviamente, da cui si è potuto capire anche un po' come erano vestiti gli etruschi.
Sì, anche perché nelle tombe di solito ci andavano soltanto i morti, invece questa è molto particolare, perché queste due stanze dove si andava a pregare, quindi si andava a raccogliersi, quindi verso il morto. Queste statuette erano appunto le statuette votive, adesso sono, se non sbaglio, una al British Museum e altre sono ai Musei Capitolini.
A noi ci hanno lasciato le sedie, anche perché sono lì che non si possono togliere. Ecco, la cosa bella di queste tombe in realtà è che siccome loro si volevano portare dietro tutte le cose della loro vita, abbiamo trovato le suppellette, abbiamo trovato il cibo, abbiamo trovato tutto quello che era la loro vita quotidiana. Noi sappiamo come vivevano gli Etruschi perché dentro le loro tombe ricostruivano la loro casa.
Col trenino, Lorenzo, oggi siamo andati col trenino.
Col trenino! Scusa, ma sono un po'... non avevo il microfono. Cioè, serve il microfono in queste cose, no? Col trenino siamo andati.
Col trenino elettrico.
Col trenino elettrico, come se fossimo dei bambini in visita a Disneyland. Il trenino si chiama Dotto Train.
Sì, proprio Disneyland. Ieri ho visto questo trenino nella piazza di Cerveteri in un cartello pubblicitario, ho ricciato il naso e dico ai ai ai, poveri etruschi, povera necropoli, guarda che tipo di commercializzazione stanno facendo. Devo dire che oggi ho dovuto ricredermi, perché questo trenino, a parte che il fatto che è un trenino ecologico e molto silenzioso, è un mezzo intelligente per visitare la necropoli, che ha dimensioni ampissime. La parte aperta al pubblico è quella con le tombe scavate, insomma ordinate, è estremamente ridotta in rapporto a quella che è l'intera area, con tombe ancora completamente nascoste, con tumuli che escono appena dal terreno, e senza il trenino, ecco, penso che pochi farebbero il giro. Quindi un modo intelligente, ecologico, per valorizzare, per permettere di avere una percezione completa dell'area.
Perché la banditaccia è, cioè, una banditaccia con le tombe già tutte belle curate, devo dire molto ordinato, fa impressione. Noi siamo abituati a un'Italia un pochettino più sporca, un pochettino più disordinata, invece la necropoli della banditaccia è molto bella, ma poi c'è una banditaccia fuori, cioè fuori del recinto esistono ancora tombe, 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 continui a andare, ci sono tombe, e noi col trenino siamo passati da una tomba all'altra, e devo dire che la cosa è stata assolutamente eccezionale. Il calcola che mi dicevano che tutti gli anni alla banditaccia entrano 100.000 persone, adesso un pochettino di meno, forse 100.000, insomma, comunque qualcosa
anche, se sono tante o poche, considerando il valore di questo grande sito, e non dimentichiamo, fa parte anche del patrimonio, da qualche anno, del patrimonio monumentale protetto dall'UNESCO, e quindi ha un marchio di qualità che lo valorizza ulteriormente. Comunque è un sito molto ben tenuto e molto ben valorizzato. Noi abbiamo visto nei giorni scorsi, abbiamo visto anche oggi più avanti, lo scavo archeologico di ricerca, di studio. Oggi abbiamo visto un'archeologia diversa, che è un'archeologia di salvaguardia, di pulizia del sito. C'era alla tomba delle Cinque Sedie, c'era un'associazione di volontari per la protezione del patrimonio, che stava pulendo, stava preparando il sito per renderlo accessibile ai turisti in maniera del tutto volontaria.
Sì, oggi abbiamo rincontrato Ercole, che non è il dio, ma è l'assistente agli scavi, ormai in pensione, che ci aveva accompagnato ieri, e oggi ci ha raccontato la storia incredibile di Giacomo Medici. Giacomo Medici era una specie di grande capo dei tombaroli di Cerveteri, era quello che ramazzava tutto quello che veniva scavato clandestinamente, lo prendeva da quelli che lo scavavano, che lo vendevano a dei mediatori, lui lo prendeva e piano piano, senza che nessuno se ne fosse accorto, aveva costituito un suo potere. Quando l'hanno scoperto, sono andati a Ginevra, dove aveva la sua, e dentro un palazzo, uno stanzone, hanno trovato migliaia e migliaia di gli hanno sequestrato tutto, se la sono ripresa, ecco. Medici, e adesso è soltanto il protagonista di un libro che racconta la saga di questo incredibile signore
Ma proprio un po' per fare da contraltare tutte queste storie di tombaroli che abbiamo sentito in questi giorni, mi è piaciuto molto il discorso fatto dalla sovrintendente Anna Maria Moretti di una valorizzazione, diciamo, ufficiale del patrimonio attraverso questi siti, attraverso un uso anche turistico che, come dire, permette di creare occupazione, di creare coscienza nella popolazione, coscienza nelle nuove generazioni, e quindi creare benefici in una maniera, direi, più sana in rapporto con il patrimonio.
1956, Santa Severa, un contadino decide di rinnovare la vigna, prende il suo aratro, mette il vomere più profondo, parte e comincia a raschiare sul fondo, non capisce che cos'è, si scende, guarda sotto il vomere e scopre che sta arando un tempio etrusco. La notizia arriva a Massimo Pallottino, queste cose io non le so, intendiamoci, me l'ha dette Giuseppe Dallafina, che è il nostro etruscologo preferito, ma arriva Massimo Pallottino, che è un grande nome dell'etruscologia, e si accorge che accanto a Pirgi, che era il grande porto, no Lorenzo, il grande porto di Cere, c'erano 2, 3, 4, 5 templi. Comincia allora lo scavo di Pirgi.
E da questo scavo escono cose molto importanti, escono delle lamine d'oro sotto un pavimento, tra le pietre, dei frammenti di pochi centimetri, 10, 12 per 3 centimetri, con su scritto qualche cosa in etrusco. E questa è una cosa importante, perché sappiamo che la lingua etrusca, insomma, non è che proprio se ne sapeva e se ne sa tantissimo.
La lingua etrusca, adesso chiariamolo, perché sempre Giuseppe Della Fine ce l'ha detto questa cosa qua, la lingua etrusca non c'ha nessun mistero, si legge tranquillamente, è che non si sa che cosa voglia dire, però, che non è da poco come cosa, però è come se uno leggesse e volesse imparare l'italiano leggendo soltanto i necrologi del Corriere della Sera, è un po' poco, in effetti noi sappiamo le parole, l'alfabeto, soltanto per le iscrizioni sacre o mortuarie. Non riusciamo quindi a capire molto di più, anche perché poi questi etruschi non ci hanno lasciato né l'Odissea né l'Iliade, quindi non sappiamo come fare.
Sì, non capivo bene questa cosa, perché ci siamo andato che è morta e ci hanno fatto capire che è anche morta proprio perché non ha tramandato dei testi scritti, cioè se ne è diventato un dialetto lentamente, la si è parlata soltanto, si è smessa di scriverla e poi non ci sono più state trascrizioni e quindi in questo modo ne è sparita testimonianza. Però c'è questo alfabeto greco che assomiglia al greco che si è tramandato, ma in verità si è tramandato soltanto come lettere, ci hanno spiegato, ma non come suoni. A dire il vero non è neanche morta, perché in giro per Cerveteri, ma un po' in tutta l'aria, le insegne dei ristoranti, delle edicole, degli alberghi si rifanno a questa calligrafia di vago richiamo un po' sghemba. E
tutte lettere un po' strane, tutte un po' inclinate, cioè. In realtà poi non c'è arrivato niente, le lamine d'oro d'accordo, poi ci sono
lamine d'oro che erano un testo bilingue, questa è la particolarità, quindi in etrusco e in fenicio.
Sì, comunque non è che ci sia tanta roba, che cos'è? Tu lo sai meglio di me.
No, io ho trovato, adesso non so se le hanno trovate, poi c'è la storia di questa mummia che era avvolta in fogli di lino, ma insomma sono 7.000-8.000 testi, quasi tutte sono iscrizioni funerarie, epigrafi, quindi pochissimi testi che ci sono rimasti.
La mummia di Zagabria, una storia anche questa incredibile, una mummia, una donna di capelli rossi che è stata mummificata e incartata dentro un libro di lino di lungo 13 metri, ma era un libro, quindi quando l'hanno trovata, chissà come mai, questo non si sa, se questi cani stessero antipo zitti, però dovremmo aiutare, facciamo qualche cosa, purtroppo siamo in una piazza, ci sono anche i cani. Allora, la mumma di Zagabria, che sta interessando moltissimo questi cani, era stata incartata in un libro di lino lungo 13 metri, e in questo libro erano raccontate delle storie etrusche, in etrusco, sacre. E se non ci fosse stata questa mummia non avremmo la più grossa iscrizione in etrusco che ci sia. Ma torniamo a Pirgi. A Pirgi ci ha accolto Giovanni Colonna, allievo di Massimo Pallottino, il più grosso etruscologo di oggi, il quale vive ormai da anni praticamente in questo posto stupendo come fosse casa sua, cioè ci ha portato in giro come ci facesse vedere che ecco qua c'è il tinello, qua c'è la cucina, io dormo qua, è vero Lorenzo? Sembrava proprio il padrone di casa.
Poi circondato dai suoi studenti, eravamo
come fossero figli,
ma noi è il terzo, il quarto, non ricordo più, sito archeologico, insomma in Etruria si scava e questa è una buona notizia, cioè la ricerca continua, ci sono studenti, ci sono università che sono pur tra mie difficoltà attive nel territorio, ma questo era un campo un po' diverso, sarà stato anche il luogo, Pirgi è sul mare, era uno dei tre porti di Cerveteri, quindi c'è questo bel mare Tirreno, la sabbia nera, la campagna brulla, è un paesaggio mozzafiato, sarà stata la presenza del maestro, un numero più folto di studenti, un campo più organizzato, la cucina, per la prima volta siamo entrati nei magazzini che di cui ci hanno così parlato e abbiamo fantasticato da tre giorni, vi portiamo nei magazzini dove si tengono tutti i cocci, per la prima volta siamo entrati, abbiamo visto questi scaffali pieni di reperti. Ecco, quindi
bisogna essere proprio onesti per entrare nei magazzini e tenere le mani a posto.
Io ho riconosciuto che stavamo arrivando nel sito, perché ormai stiamo diventando anche noi degli esperti, dal rumore, ancora arrivando in macchina ho sentito il rumore dei martelletti, delle palette, e quindi ho capito, ci siamo, qui c'è un sito etrusco.
Certo, la prima cosa che ci ha fatto vedere Giovanni Colonna è stata una strada, sinceramente non si capiva molto bene, ci dobbiamo fidare, d'altra parte bisogna fidarsi di Giovanni Colonna, ci mancherebbe altro che non ci fidassi, ma è una strada molto larga, 10 metri, che portava dal porto di Pirgi a Cerveteri, so come dal Pireo ad Atene, come da Ostia, da Fiumicino a Roma, cioè strade molto importanti, e ci ci ha raccontato una storia stupenda, mezza sacra, mezzo mito, una tragedia, una storia di Iella, una storia di morti lapidati. Ve la raccontiamo nel prossimo blocco, quando sarà passata questa musica.
Com'è, Claudio, questa storia del massacro di cui ci ha parlato Giovanni Colonna oggi?
Guarda, era il 540 avanti Cristo, sembra ieri. I Focei cercano di prendere il controllo del Tirreno centrale del nord, e questo non fa certamente contenti né i cartaginesi né negli Etruschi, ovviamente. Allora c'è una grande battaglia, detta la battaglia di Mare Sardo, in cui i Focei perdono e vengono catturati dai cartaginesi e dagli Etruschi. Se li dividono, cioè fanno a metà, dice: io mi prendo questi metà di prigionieri, tu ti prendi gli altri metà. E che poi fanno i prigionieri in mano agli Etruschi? Vengono portati proprio nel porto di Pirgi, vengono fatti scendere dalle navi e proprio lungo questa strada vengono portati in una località lì vicino, Monte Tosto, dove non tanto per crudeltà, perché poi gli Etruschi sono diventati famosi per essere crudeli, ma quasi pare esclusivamente per questo episodio, li massacrano tutti, insomma, li uccidono, li lapidano, no? E la cosa è incredibile, perché da quel momento, nel luogo dove loro sono stati lapidati, chiunque passasse gli succedeva qualche cosa, insomma, e quello diventava storpio, quell'altro perdeva cieco, e quello perdeva la parola, quello diventava sordo.
Una maledizione.
Una maledizione, come la maledizione nostra del lucumone, del pulmino, insomma, un po' peggio. E allora loro dicono: che facciamo? Sono problemi. Vanno a Delfi e l'oracolo gli dice: guardi, lì però avete fatto una cosa non fatta bene. Allora tornano e loro organizzano dei giochi, delle piccole olimpiadi, ginnici, anche per cavalli, eccetera. Fanno questi giochi nessuno diventa storpio, nessuno diventa cieco, tutti contenti, e hanno eroicizzato addirittura i nemici uccisi. Tutto questo ce l'ha raccontato Colonna partendo da questa strada di 10 metri che a noi manco un po' sfuggiva.
Io sono stato molto contento di aver incontrato questa strada, perché è la prima vera strada storica che incontriamo in questi giorni. Questo è un viaggio, quindi la strada dovrebbe essere centrale nel nostro percorso, ma in verità è più un arcipelago di luoghi, di siti che emergono dal territorio. Finalmente, ecco, una strada di 13 chilometri che va da Pirgi a Cerveteri, che si può vedere, passare nel territorio, è una strada preromana. Abbiamo incontrato dei frammenti di strada romana, o meglio un incrocio di due strade col basolato che siamo abituati a vedere. Qui è qualcosa d'altro, perché questa strada larga non ha ancora la grande pietra regolare, ma un acciottolato di sassi, di pietra, eccetera. Ma insomma è un elemento che ci permette di leggere l'Etruria attraverso un richiamo, un riferimento da un posto all'altro: il mare, il tempio sulla spiaggia, la strada, i monti con le miniere, la città all'interno, la necropoli.
Tun, Zal, Ci, Ub, Mak, Ra, Senf, Cesp, Nurs, Sar. Che ho fatto?
Mekel Rasnal, Klaftis.
Mai fregato.
Fregato.
E quanto
ho detto io?
E quanto fa Tun per Sar?
Tun per San Mes.
Non lo so. Stiamo un pochettino degenerando. Io ho contato dall'1 a 10 quello che ha fatto Lorenzo, non ho la più pallida idea di cosa sia stato.
Ma ho detto qualche cosa che non è molto pertinente, la tua cosa, tipo confini dell'Etruria o qualche cosa del genere.
È molto carino da parte tua dirmi queste cose. Diciamo che ormai il Etrusco, che non ha misteri per nessuno, figuriamoci, ha misteri per noi. Anzi, caro Lorenzo, io ti chiamo Lars d'ora in poi, e tu, ti prego, chiamami Klaftis. So anche un'altra cosa, che scrivere, sai, io scrivo, lei scrive, no, lei veramente parla, scrive, si dice zic, che è un po' ridicolo, sinceramente, questo Etrusco è strano. Tutte queste cose qui, non tutte però, ci sono venute in mente parlando, anzi io ho calpestato il luogo sacro dove sono state trovate le lamine d'oro.
Le lamine d'oro che ho visto, perché al museo di Villa Giulia a Roma, dove sono conservate, sono molto belle, perché erano delle tavolette che erano inchiodate alla porta del tempio, insomma a una parete del tempio, e le hanno trovate per terra e hanno trovato i chiodini che le tenevano su, e quindi nella vetrina si vedono le tre lamine, ricordo due in etrusco e una in fenicio, e le scatolette con tutti questi chiodini d'oro, anche questi.
Ecco, Guarda, adesso dobbiamo fare un discorso un po' delicato, non so, siamo in zona protetta, quindi cerchiamo di usare delle parole adatte, insomma, però questo, qui c'era un...
Certo, no, rinviamolo di un altro giorno,
rinviamo
le donne, abbiamo accennato l'altro ieri.
Sì, no, ma qua c'è il problema delle sacerdotesse dell'amore, insomma, cioè la prostituzione sacra, noi abbiamo visto i loculi dove queste signore esercitavano e chi pagava ai sacerdoti, i sacerdoti ammucchiavano questi soldi e poi sono arrivati i siracusani, hanno fatto razzia, si sono portati via tutti i soldi, hanno trovato anche un gruzzolo di ben 9 monete da 4 dracme, io non so esattamente le sacerdotesse quanto costassero, immagino una dracma, 2 dracme, che dici? In realtà tutto questo non è così sicuro, però...
Sì, anche perché il tempio poi era dedicato a una dea femminile, Uni, Astarte, insomma, quelle dee femminili che troviamo in tutta l'antichità nel Mediterraneo.
Però, insomma, effettivamente è un discorso di cui si sa un po' poco, però del ruolo della donna in Etruria, che è una donna molto emancipata e quindi ha fatto dire a molti che era anche un po' leggera, diciamo, cioè una donna un pochettino, un po' troppo libera, una donna addirittura di cui si diceva che era talmente libera che osava mangiare nei simposi accanto a persone che non erano i loro mariti, cioè
erano i greci però che si scandalizzavano e quindi hanno calcato un po' la mano e quindi ci hanno trasmesso insomma questo ennesimo mito sugli etruschi.
Qualcuno parla anche di libero amore, di scambio coppie, insomma non vabbè, insomma è andata così. Domani parleremo delle donne, domani siamo a Tarquinia
e intanto salutiamo i nostri importanti anfitrioni ogni Giovanni Colonna, che abbiamo detto, professore emerito alla Sapienza di Roma, Anna Maria Moretti della Sovrintendenza.
Oh, ma la musica non era partita.